No, vabbè, diceva che insomma in tutte quelle circostanze c'è stato il tentativo, la capacità a volte di riportare un po' tutti quei discorsi che sono emersi stasera. Diciamo, all'epoca li abbiamo fatti propri. Spesso e volentieri non ci siamo anche dovuti impegnare più di tanto a produrre materiale perché abbiamo saccheggiato da cose che già c'erano. E quindi, no, e quindi e questo diciamo, per tutto l'anno successivo, come è stato detto, fino al 2011, poi insomma, pure per come abbiamo visto anche noi, c'è stato un po' il cambiamento con le primavere arabe, quindi col cambio con un'affluenza maggiore, così si è seguita questa lotta grazie a, mi ricordo, un elemento che ha messo molto, che ha legato le varie esperienze, che è stato quello della rivolta che c'è stata nel 2009, l'estate 2009, che poi ha portato, diciamo, al caso Joy, eccetera, eccetera, che ha dato l'occasione per allargare moltissimo questa lotta e per poter riportare nei discorsi che si facevano anche dei passaggi chiari, dei contributi maggiori. Fondamentalmente questo, le difficoltà che abbiamo, i limiti che abbiamo avuto maggiori, chiaramente per noi, per la nostra cosa specifica, ma in generale per la situazione romana, furono proprio quelli che noi, non avendo un radicamento in un territorio come poteva essere la situazione di Torino, okay, abbiamo sempre cercato di ricondurre, diciamo, anche le persone che potevano ricercare, ricondurre o dilegare, le persone che stavano fuori dal CIE da quelli che ci sarebbero potuti finire. Quindi abbiamo tentato una serie di interventi che potevano essere dei mercati nei quartieri un po' più popolari, con dei volantinaggi, in vari modi, che questi, diciamo, secondo me, col senno di poi, hanno mostrato abbastanza i limiti, perché senza una presenza, una continuità come veniva descritta, dei compagni in un luogo dove dà la possibilità di essere riconoscibili, dove ha una serie di strutture materiali anche che possono rendere quello che fai evidente e tangibile, questo discorso si crea poco. Quindi, diciamo, ci siamo sempre cercati, il tentativo è stato quello di barcamenarsi fra queste carenze e quello invece di tentare altre strade per riportare il discorso in città. Non a caso, varie volte dopo i presidi al CIE, che insomma, varie volte sono finiti con gente sul tetto, rivolte in atto, proteste molto, molto calorose, e i presidi sono trasferiti quando bloccando il trenino, che era anche quello, il trenino dell'aeroporto, che portava all'aeroporto, quindi creando un bel problema, quando proprio tornando in città, facendo cortei un po' selvaggi, scritte in centro e in Trastevere, che erano quartieri più popolosi e più limitrofi, diciamo, alle fermate della metro, più popolati alle fermate del treno, quindi che rendevano la cosa fattibile. Chiaro, dicevo che quello di Roma era il CIE, mi sembra, se non sbaglio, quello con più posti letto ufficiali, insomma, era una struttura molto grande, stiamo parlando ufficiali, mi sembra nominali, c'erano 300 posti, ma spesso superati 400, e c'era una sezione maschile e una femminile. La sezione maschile è chiusa grazie a una rivolta, come tante di quelle che ci sono state prima, che sono state aggiustate, hanno creato danni, okay, però nel 2015 è stata una grossa rivolta nel maschile che ha fatto chiudere quella sezione. Da quel momento non è stata più riaperta. Sembra che sia lì lì per essere riaperta, a breve verrà aperta. Chiaramente queste cose poi subiscono pure gli interessi che ci hanno di momento in momento. Sembra che adesso, insomma, l'andazzo sia quello che in varie città stanno riaprendo e che verosimilmente verrà riaperta. Però attualmente c'è una sezione soltanto femminile dove stanno un'ottantina di recluse e dove, per dare un po' un esempio di come cambia il contesto, ieri abbiamo avuto la notizia che una decina di giorni fa è morta una reclusa di un attacco di cuore, e per il quale, da quello che sappiamo, appunto, non sono state prestate le cure mediche necessarie a farla scampare. Però ecco, attualmente il contesto è quello che una notizia del genere purtroppo non ha riportato a poter no, quello slancio di scendere in piazza e spontaneamente o meno che sia per andare a lottare contro questa cosa. Questo un po', diciamo, dipinge secondo me la differenza del contesto che per noi necessita un nuovo studio, un capire come approcciare adesso a questa situazione, un po' chiaramente dipinge i nostri limiti. E, più o meno penso un racconto, cioè quello che ci teneva un po' era raccontare il contributo, era raccontare un po' l'esperienza che c'è stato ho fatto un salto di tempo che va da più o meno 2011-2000 fino alla rivolta che ha portato alla chiusura del maschile, perché diciamo dal 2008 al 2009 al 2011 è il periodo nel quale noi l'abbiamo, cioè almeno le persone che stanno qua l'hanno seguito in maniera più organizzata, in maniera più sistematica e organica anche a altre situazioni in Italia che si muoveva. Da quel momento in poi le presenze sono continuate a esserci, siamo sempre più o meno stati anche in vari momenti, però insomma, venendo un po' a mancare, sono venute a mancare varie cose, credo, un po' fra cui credo quello che poi sia nelle intenzioni anche di fare di un incontro, che un incontro del genere può avere, diciamo, una discussione, un confronto condiviso su questo tema. Poi più o meno penso che possiamo esserci, non abbiamo niente granché da aggiungere, no, più altro già siamo andati lunghi, chiudiamo qua, poi magari lasciamo più spazio al dibattito.
Allora, lo so che abbiamo messo troppa carne al fuoco oggi, avrebbe richiesto sicuramente una o due giorni un incontro come questo, però dai, facciamo uno sforzo perché adesso tocca a Milano e quindi se riusciamo a rimanere un po' concentrati e poi mangeremo un po' più tardi, non credo che stiamo, cioè possiamo farcela, perché magari anche una mezz'oretta così di scambio di interventi dopo magari sarebbe interessante farlo. Parola a Soriale.
Vengo qua. Sì. Allora, io farò un intervento un po' diverso, condividendo tutto quello che i compagni prima hanno parlato e raccontato, estremamente condiviso, ma vorrei fare più una cronologia della lotta, perché io inizio questa lotta nel 1998, quando aprono questi ICPT. E questa lotta viene sempre collegata alla lotta dei Rom, perché dal 98 io e Fabio Zerbini ci siamo impegnati per tantissimi anni a fianco dei Rom per la questione delle case, e praticamente abbiamo occupato diverse case iniziando in via di Castigli, e tra diverse occupazioni e sgomberi, e nei sgomberi i Rom venivano dentro Corelli, e veniamo a conoscenza appunto nel 98 quando le persone venivano portate all'interno di questi posti che noi non sapevamo esattamente che cosa fossero, e perché a Milano è sotto la tangenziale est, piena di muri altissimi con queste sbar, e lì capiamo assolutamente che era una prigione e che da lì venivano deportati. E sono iniziati i presidi spontanei, praticamente con gli amici, con le famiglie Rom, dove andavamo lì a capire un attimino come poter intervenire in relazione a questi posti, no? E nelle diverse iniziative che poi si faceva anche in città, per dire quello che facevano nei diversi sgomberi, che veramente a Milano, quando hanno occupato poi via Barzaghi, venivano con le ruspa nell'inverno che era freddissimo, e cominciano a fluire tantissima etnia Rom, da rumeni, bosniaci, kosovari, e lì ci rendiamo conto che la situazione continuava a aumentare, le persone sparivano, perché molte volte ci rendevamo conto che per uno o due giorni le persone non venivano, e andiamo a scoprire che erano all'interno di questi posti. E si comincia a fare una lotta in relazione ai CPT. E si organizza questa manifestazione a Milano, che è nel 2000, con la partecipazione di diverse realtà milanesi, e praticamente ci troviamo sotto il cavalcavia per attraversare, e lì in realtà questa manifestazione è composta da diversi soggetti, c'erano anche le tute bianche, appunto, come dicevi Stefania prima, che avevano messo a disposizione il camion con l'impianto che era fondamentale per farci sentire dentro. Quando vedono l'sbarramento della polizia, girano il camion, se ne vanno e rimaniamo noi. Noi andiamo avanti, scontri con la polizia, e lì cominciamo a capire con chi fare la lotta e con chi non fare più la lotta. Per questo il percorso di Milano era un po' diverso dai compagni che venivano già da un altro percorso. E in quegli anni lì ci sono stati tantissimi sgomberi, ma tantissima lotta, e cominciano anche a accelerare il cambiamento di metodi di lotta, perché in Barzaghi già nel 2001, quando cominciano a venire a sgomberare, i Rom cominciano a creare le barricate, le sassaiola, le bombole di gas, e lì andavamo avanti, anche perché quando c'era un sgombro significava che una grande parte delle persone finivano direttamente dentro del CPT. In quegli anni, in 3 mesi, nel 2001, 250 Rom vengono deportati, e lì si affiancava l'Italia che li portava direttamente in Romania. E dopo diversi periodi lì ci viene l'occupazione di Viad, che per noi è stato un periodo di lotta molto importante. Anche lì vengono a sgomberarci, si sale sul tetto con la bombola di gas e si riesce a respingere. Ma non bastava la polizia a fare tutto qua, a provare a sgomberare, noi a resistere, però andavano anche nei posti di lavoro alla caccia dei Rom per portare dentro via Corelli. E lì c'è stato un presidio permanente che è durato circa 10 giorni, perché Viada era vicino a stazione centrale, comunque un posto molto centrale della città, e queste persone vengono rilasciate, almeno questi Rom. E da lì, tra il 2004 e il 2005, dopo lo sgombero di Viada, dove c'è un'operazione militare, perché erano più di 300 Rom che vivevano in questo posto, 200 persone vengono deportate immediatamente in Romania, e tutto questo a noi ci creava una situazione molto difficile. Nel 2005, per questo sempre questo continuo andare sotto Corelli, c'è stata un'altra manifestazione, poi entravano i consiglieri comunali, qualche giornalista, e per dire quanto era brutto e cattivo questo posto, ma noi non volevamo riformare o migliorare questo posto, il nostro obiettivo era distruggere, non volevamo nessun tipo di galera. E da lì creiamo anche un altro tipo di lotta, veniamo a conoscere i compagni di Torino, dove anche lì cominciano le rivolte, e riusciamo a collegare nel 2005 che ci sono i 21 rivoltosi di Corelli, 6 persone finiscono in San Vittore e gli altri trasferiti al CPT di Bologna. E durante tutto questo periodo c'è un continuo, dal CIE finivano nel carcere, finivano di scontare la pena, tornavano al CIE, al CPT all'epoca, no? Gli era un continuo. E uno di questi, che era Bocea Marian, viene deportato in Romania, anche lì sempre con l'Italia, perché prendevano queste persone e direttamente li deportavano. E nel 2005 c'è stata una giornata dove a Milano, Bologna, Torino, Modena iniziano il sciopero della fame in contemporanea, perché per fortuna c'era il telefono e lì si attivava anche con il CIE di Gradisca, e era più facile riuscire a contattare, perché non bastava, era importantissimo comunque andare a fare i presidi sotto, perché erano loro che, così sentendo quello che c'era anche fuori, potevano sentirsi più forti, perché in tutti questi anni di lotta chi effettivamente a Milano, come è stato chiuso Corelli, è grazie a loro, ai reclusi, perché loro sono sempre rivoltati. Poi c'erano delle situazioni anche a volte molto difficili di autolesionismo, si tagliavano, si ingoiavano le pile, quando provavano a deportarli negli aerei, loro provavano a fare questo, però c'erano i solidali che correvano nell'aeroporto a fare l'iniziativa, mi ricordo a Torino, a Milano, perché era, e questo è stato per noi fondamentale. Anche adesso nella lettura di questa nuova riapertura, il collegamento tra le diverse città, questo per noi è stato una svolta importantissima, perché dal 2005 in poi è un continuo rivolta, è un continuo bruciare i centri, bruciare i materassi, perché Milano era un CPT un po' diverso degli altri, perché erano tre sessioni maschili, la sessione delle trans e delle donne, e bastava che partiva da uno per cominciare a bruciare. Infatti cominciano a mettere fuori di uso alcune sessioni, e da lì comincia tutto questo percorso di solidarietà attiva, di scambio di metodologia, di cosa da fare, perché era l'unico modo di poter diventare cassa di risonanza, perché molta gente non sapeva che nella sua società c'era un lager. E allora per noi era importante anche fare tutto questo passaggio anche di controinformazione in città. E lì attaccavamo sia la questione della Croce Rossa, il posto dove si riunivano i giudici di pace, perché erano poi loro che andavano a firmare, a convalidare l'arresto, le incursioni nei consulati, perché anche lì se loro venivano riconosciuti come tunisini e andavano in Tunisia, invece nessuno sapeva da dove venivano. Una volta noi identificato il paese, loro non potevano essere deportati. E poi nel 2008 parte il sciopero della fame tra il CPT di Torino e Milano, perché i psicofarmaci prima venivano dati la medicina, non li chiamavano, poi hanno cominciato a tritare le pasticche e mettevano all'interno del cibo, e anche lì abbiamo cominciato a vedere tutta questa macchina, come i compagni di prima parlavano, a inceppare chi distribuiva il cibo piuttosto che la lavanderia, tutto quello che funzionava intorno al CPT, per andare a mettere i bastoni tra le ruote, sempre provando a rifiutare ogni forma di logica assistenzialista, ma era solidarietà attiva, e questo era fondamentale. Sia quando avevano il cibo scadente andavamo anche a portare il cibo, quando c'era la questione del sciopero della fame portare acqua, liquidi. E lì nel cavallo 2007-2008 a Milano venne formato il comitato antirassista, che erano in realtà diversi compagni di diverse soggettività, e lì cominciamo a rispondere puntualmente a tutto quello che avveniva, sia in relazione al razzismo, quando Abba venne ucciso perché aveva rubato un pacchetto di biscotto, e ci siamo entrati in contatto con questi ragazzi, e si fa questo corteo lunghissimo di corsa da San Babila fino alla stazione centrale, stravolgendo tutto e spaccando tutto. Comunque era un modo di essere molto attivi in ogni cosa che succedeva in città. Andavamo addirittura nei licei quando c'erano le occupazioni, entravamo per raccontare quello che succedeva all'interno dei CI, via Padova, che è un quartiere dove vive la maggioranza delle persone immigrati, facevamo rassegna di film, Evasione, ci sono stati tantissime che effettivamente possiamo stare qua dei giorni a raccontare. E anche lì, quando qualcuno voleva prendere un po' di aria, si andava tutti con le macchine sotto il CPT di Corelli, quello che avveniva, però era importante sempre questa essere attivo, rispondere al momento quando succedevano le cose, anche sopra il cavalcavia con le famose pallina da tennis, che lì mettevamo i numerini, i messaggini sopra il cavalcavia, lanciare qualche petardo e qualche pallina finché la polizia comincia a bloccare e costruirci un pannello, perché lì per noi era l'unico posto dove da sopra potevamo parlare con loro, megafonare, perché davanti in genere ci impedivano perché c'è un lungo corridoio, allora per farsi sentire da loro non era tanto semplice. E durante tutto questo periodo di evasione sommossa, che sono stati fatti. C'è stata anche Preziosa, una che è di Milano, l'ha conosciuta, che è stata una trans che è stata piegata violentemente, e grazie all'azione dei detenuti all'interno, che hanno subito fatto una rivolta, e la tempestività anche dei solidali, lei viene rilasciata e per un periodo vive a Milano con noi e va in giro anche a raccontare tutto quello che subiva all'interno. Per questo sono successe tantissime cose. Anche a Milano nel 2008 danno un foglio di via a uno dei compagni del comitato antirassista, perché la repressione comunque c'era in tutti i modi, i processi, denunce, ma questo chi ce ne frega, noi andavamo avanti. E poi c'è nel 2009, che anche lì i detenuti, perché cosa succedeva all'interno di questi posti? Anche d'inverno entravano durante la notte, alle 3, alle 4 di notte, li denudavano con l'acqua fredda e li facevano perquisizione, che c'erano dei soprusi veramente pesantissimi all'epoca. È stata il 28 maggio del 2008 un'iniziativa in tutta Italia contro i CPT, non so se i compagni si ricordano, dove Radio Blackout fa la copertura e noi in tutte le città abbiamo fatto queste iniziative. Era fondamentale questa cosa, perché lì riuscivamo a essere in contatto, a cambiarsi i metodi, a comunicarsi tra di noi e fare questa iniziativa dove comunque dava fermento e forza per chi era dentro, perché c'erano stati tantissimi scioperi della fame, autolesionismo e tante cose. Nel 2009 c'è una grossa rivolta e 14 persone vengono arrestati. Erano 5 donne nigeriane e 9 uomini. Vengono portate al carcere di San Vittorio. Lì, mi ricordo, abbiamo provato a... Quando ci hanno chiamato da dentro dicendo che li stavano portando in carcere, siamo andati giù per provare a impedire, però ovviamente loro sono sempre di più di noi e hanno portato direttamente a San Vittorio. E lì viene fuori la storia di Joy. Perché anche lei era stata una delle arrestate, e durante il processo dei rivoltosi di Corelli, Joy denuncia che l'ispettore capo della polizia del CIRI Corelli, Vittorio Adesso, aveva tentato di stuparla durante la notte, e al suo fianco c'era anche Ellen, che aveva assistito tutta quello che era successo, e per fortuna lei è riuscita a difendersi e ha evitato questo stupro. E durante il processo viene messa in discussione anche questa situazione, e lì cominciano a creare anche una mobilizzazione a livello nazionale, tanti compagni anche cominciano a darci manforti in relazione a quello che avveniva anche da questo punto di vista all'interno dei CIE. Comunque vengono condannate a 6 mesi di carcere, però per Ellen, per Joy, l'ispettore Vittorio Adesso li denuncia per calunnia. Grazie anche alla collaborazione delle responsabili della Croce Rossa di Corelli, Massimo Chiodini, che pur per garantire i grandi profitti che avevano in gestire questi posti, è disposto a testimoniare il falso. E loro anche lì vengono condannate. In quel periodo lì si avvicinava il 25 novembre del 2009, quando insieme alle compagne di tutte le altre città abbiamo deciso di fare un'iniziativa sui CIE, e a Milano abbiamo deciso di fare in Piazza Cadorna, perché c'è un afflusso grandissimo tra metropolitana e il Trenino, e lì alle 6 di pomeriggio c'era il mondo. Praticamente noi volevamo dire quello che succedeva con volantini e tutto quanto, e abbiamo gli striscioni nei centri di detenzione per gli immigrati, la polizia stupra. Da quando abbiamo aperto quelle striscioni sono iniziate le manganellate da tutte le parti. Ovviamente la gente che usciva, era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ci vedono massacrare di botta. Per fortuna però c'erano tante compagne che facevano autodifesa. anche gli sbirri hanno preso delle belle legnate, questa è la nostra soddisfazione. Però è stato per noi un momento molto molto shock, perché non aspettavamo proprio questa cosa. Poi lì, dopo la carica della polizia, abbiamo provato a spostarsi per poter prendere altre parti e continuare a fare quello che stavamo facendo, però era un ingente numero di polizia. Per questo, poi nel 2010 veniamo a scoprire anche lì, che sempre tramite una trans che era stata arrestata, che uno dei poliziotti affittava alle trans un appartamento dove loro si prostituiscono, e veniamo a sapere dell'accaduto perché questa ragazza vede all'interno del CIE lui, che è un poliziotto che gli affittava la casa, tra l'altro a prezzi altissimi, e anche lì lei denuncia il fatto e c'è tutta una polemica di quella merdata che, no, che facevano, perché a livello di violenza sessuale anche all'interno del CIE ci sono stati, purtroppo. E durante il processo dei 14 rivoltosi di Corelli, torno un po' indietro, anche lì, durante questo processo, che poi abbiamo fatto un'iniziativa sotto il tribunale, chiudono le porte, non ci fanno entrare, che da tanti anni, penso non so quante volte è successo, però per Corelli hanno addirittura chiuso il tribunale, nessuno poteva entrare dentro, e sono all'epoca arrivati tantissimi compagni e compagni di tutte le città e abbiamo fatto un presidio sotto, e anche lì con blocchi stradali, dove andavamo a volantinare e dire quello che stava succedendo. Nel 2010 sappiamo che Croce Rossa andava a fare una iniziativa a Monza per dire quanto bravi e buoni erano, e decidiamo in un gruppo di una decina tra compagni e compagne di andare lì invece a dire cosa facevano loro in realtà all'interno dei CIE. Abbiamo fatto, tra l'altro era una cosa inquietante perché loro erano lì in piazza con tanto di tanchi di guerra e loro vestiti da soretta con quelli vestitini bianchi lì da semi-infermiera, una cosa allucinante. Megafoniamo, distribuiamo i volantini, apriamo i striscioni, quando stiamo per andare i vigili ci chiedono i documenti, noi ci rifiutiamo, e anche lì caricati in pieno centro di Monza, e anche lì parapiglia, loro che ci mettevano in macchina, che riuscivamo a liberarci, la gente lì a vedere. Per questo sono state delle cose veramente faticose ma fantastiche, interessantissime, perché eravamo veramente molto attivo, perché era d'obbligo, perché era tanto fermento, era tanta cosa che succedeva. Poi abbiamo fatto anche una rassegna sempre lì in via Padova, una rassegna cinematografica che si chiamava Evasione, con diversi film dell'epoca, e da lì abbiamo continuato 2011. Poi cominciano anche lì, dopo le rivolte, la polizia cambia un po' di strategie, cominciano le deportazioni. Nell'ottobre del 2011 50 tunisini vengono deportati direttamente a Tunisi, anche lì proviamo ad andare nell'aeroporto, però era difficile anche riuscire a fare delle cose più concrete. E da lì sono partiti 2012, bruciano tante sessioni e grazie ai ribelli di Corelli, Corelli viene chiusa. Ma viene chiusa perché loro hanno messo fuori uso effettivamente sessione per sessione. In questi ultimi anni era una cosa che loro poi nel 2013 decidono di chiudere, e che riapre nel 2014, però non più come CIE ma come CARA, per ospitare i richiedenti di asilo politico. E vi ho raccontato un po' di cosa più pratica, anche perché adesso con la nuova apertura dei CPR e il centro per il rimpatrio, secondo me è importantissimo cominciare a ragionare e a vedere, e tanta creatività di quello che dobbiamo fare, perché una risposta dopo tanti anni di lotta, adesso riaprono questo e qualcosa effettivamente dobbiamo fare.
Dopo. quando iniziamo il dibattito.
Dino, vuoi il microfono?
No. Nel 2001, primo maggio, furono coinvolti i rom del campo, soprattutto quelli di
Fiboniano.
Sì. Quello lì portammo in primo maggio gli zingari del Burgenland. In quella zona lì, vicino alla fiera, cimitero, era interessata dalla speculazione dell'Expo. Sì. Quindi una cosa,
sì.
La persecuzione contro i rom che in quel periodo non fu, era riguardante un progetto speculativo dell'Expo. Ho chiuso qui ricordando l'intervento sui rom del periodo.
Volevo aggiungere una cosina, quindi. Una cosa importante, CE a un certo punto, per due mesi, che era il tempo che dovevano rimanere, sono piano piano arrivati a sei mesi, e quella è stata anche una cosa importante che ha fatto sì che dentro le condizioni peggiorassero di più e ha fatto in modo che le
inclusioni
dall'interno fossero più frequenti.
Va bene, io sarò velocissima, volevo raccontarvi un po', tornando all'attualità, quello che è stato fatto a Milano negli ultimi 2-3 anni, quindi dopo la chiusura del CIE di Corelli, e spiegarvi un po' quello che stiamo provando a fare adesso qua negli ultimi mesi in vista della riapertura del CPR. Tra l'estate del 2015 e l'autunno del 2015, dopo l'esperienza di alcuni compagni alla frontiera italo-francese, precisamente nella città di Ventimiglia, tornando a Milano dopo questa esperienza in frontiera di alcuni mesi, abbiamo pensato che fosse importante anche in una città, in una metropoli ormai come Milano, attivarsi sulla questione migratoria. Perché? Perché le frontiere non sono solo le frontiere geografiche, ma le frontiere ci sono anche nelle città, nei posti, nei luoghi che frequentiamo tutti i giorni, nelle stazioni, sui mezzi pubblici, nelle strade, con le militarizzazioni, con le deportazioni e con tutto quello che appunto conosciamo che succede, cioè conosciamo, sappiamo, vediamo che succede nella nostra città. Con questa assemblea abbiamo fatto vari tentativi con molta difficoltà, perché è molto difficile muoversi in una città grande come Milano senza avere degli obiettivi precisi, come quando hai un CIE o comunque un centro aperto, sapendo che quello è il tuo obiettivo, che quello è il tuo focus, che è lì che devi agire, che è lì che devi portare la tua solidarietà. Quindi abbiamo provato a muoverci su due fronti principalmente. Il primo è stato quello di cercare di avere dei contatti con le persone che a Milano arrivavano, no? E sia che transitavano sia che a Milano si fermavano, quindi con i richiedenti asilo, con le persone ospiti nei centri d'accoglienza. E qui abbiamo cominciato il nostro lavoro per prendere informazioni, per sapere quello che succedeva all'interno dei centri, per sapere come venivano trattate le persone. Abbiamo cominciato a fare dei volantinaggi fuori dal Lab di Milano in via San Martini, che adesso è diventato un centro di accoglienza, quindi ha chiuso, e abbiamo incontrato varie persone, tra cui abbiamo fatto una bellissima esperienza con un gruppo di ragazzi minorenni che si trovavano all'interno di questo hub senza sapere dove essere collocati, minori non accompagnati, senza sapere dove essere collocati e senza avere nessuna possibilità né di andare a scuola o di procedere nella loro vita qua a Milano. Quindi abbiamo fatto varie iniziative di protesta sotto gli uffici degli assistenti sociali, che una di queste tra l'altro è culminata con un corteo in Piazza Duomo. Abbiamo anche deciso, sempre per intervenire su questo fronte, di aprire uno sportello di assistenza legale, perché ci sembrava un buon modo, volantinando nelle stazioni, nelle piazze, per incontrare delle persone, per conoscere le loro storie e per poter capire come si muovessero e come agissero le persone all'interno dei centri. Non tutti questi tentativi ovviamente sono andati a buon fine, però abbiamo provato a muoverci appunto in vari modi. Un'altra cosa che abbiamo fatto nell'ultimo anno è stata quella di concentrarci molto sulla stazione centrale, perché abbiamo pensato a questo luogo come un crocevia, un posto dove le persone vanno, vengono, partono, arrivano, ma un posto dove anche molte persone che non sanno dove incontrarsi si fermano, stazionano, incontrano altre persone. E anche perché è uno dei luoghi che per noi rappresentava un po' la frontiera nella nostra città, no? Quindi militarizzazione e cose di questo genere. Abbiamo anche poi fatto, passando un pochino all'ultimo periodo proprio, abbiamo fatto un approfondimento sulla nuova legge Minniti, quella che ai tempi era la nuova legge Minniti, dato che adesso sta già per essere superata, e abbiamo scritto un opuscolo che si chiama Minniti e il suo mondo, attraverso il quale abbiamo un po' raccontato, quindi è spiegato tutta questa nuova legge, sia da un punto di vista più legale, sia da un punto di vista più politico, cosa ne pensiamo noi, come abbiamo interpretato noi questa cosa, qual è la nostra posizione su questo. E un'altra cosa importante che è da sapere per chi vive a Milano e per chi si vuole organizzare qui è tutto il sistema dell'accoglienza, questa grande macchina che è molto forte su Milano, perché dovete sapere tutti che Milano è una delle città d'Italia che è stata considerata il fiore all'occhiello dell'accoglienza, perché la sinistra milanese, il PD in primis, tutto l'associazionismo e tutta la sinistra milanese si sono molto mossi in questa direzione. Quindi a Milano c'è stato un aumento dei posti disponibili all'interno dei centri d'accoglienza, c'è stato un corteo il 2 maggio del 2016 sulla buona accoglienza, in cui sono scese in piazza quasi 100.000 persone. E noi in tutto questo ci siamo posti ovviamente in modo critico, abbiamo sempre criticato queste modalità e soprattutto abbiamo cercato di superarle facendo delle iniziative, delle cose. Dovete sapere che poi ovviamente sono nate e sono sorte a Milano negli ultimi 2 anni anche delle occupazioni di migranti, quindi la prima risale al febbraio al dicembre del 2015, che vanno, cioè che sono ancora attive, che si pongono in netta contraddizione con questo sistema di accoglienza, dato che molte di queste persone erano richiedenti asilo, che perché si sono rivoltati o hanno protestato all'interno dei centri d'accoglienza, da questi sono stati sbattuti fuori. E l'altra faccia della medaglia dell'accoglienza milanese, sempre da parte della sinistra, che è molto forte in questa città, è tutto quello che è stato messo in atto contemporaneamente, no? Cioè, da una parte abbiamo il corteo di Maiorino sulla buona accoglienza e l'aumento dei posti nei centri d'accoglienza, ma dall'altra parte abbiamo le retate in stazione centrale, abbiamo le deportazioni. Milano è una delle prime città in Italia per deportazioni dirette di migranti. E non possiamo dimenticarci la grossa retata, non l'unica perché ce ne sono tutti i giorni, ma quella che ci fu il 2 maggio del 2017 in stazione centrale, quando la piazza della stazione fu completamente chiusa, blindata, e dove appunto arrivarono pullman della polizia per deportare le persone. Tutto questo per dire che dobbiamo considerare quello che è Milano oggi. C'è questa parte che è molto forte, che noi dobbiamo attaccare, contro cui ci dobbiamo contrapporre, e il motivo per il quale, e qui concludo, così riprendo l'intervento introduttivo, è: noi abbiamo deciso con un piccolo gruppo di compagni e compagni di trovarci negli ultimi 2 mesi qua in Calusca per fare queste assemblee, per parlare di che cosa succederà a Milano. Il CPR di Via Corelli dovrebbe riaprire in primavera, noi vogliamo organizzarci, vogliamo essere presenti in questa città e fare delle iniziative, proporre delle iniziative ed essere attivi su questo, perché non possiamo permetterci di non fare niente davanti all'apertura del CPR. Noi ci troviamo per il momento tutti i mercoledì alle 18 qui in Calusca e invitiamo tutti i compagni e le compagne di Milano che sono interessati a questa questione a venirci a trovare. adesso apriamo il dibattito.
Buonasera, sarò breve. La situazione in Sardegna in questo momento è che siamo prossimi all'apertura del CPR di Macomer, che è un ex carcere che è stato riconvertito come nuovo carcere, anche se dicono che sarà molto più tranquillo. I lavori si sono svolti in 6 mesi, visto anche la lontananza dai centri in cui i compagni si vedono, è stato anche difficoltoso fare qualcosa. Non c'è nessuno attorno al CPR o nei paesi limitrofi che fa qualcosa a riguardo. Noi stiamo cercando di organizzarci per quanto possibile, ma è veramente difficile, anche perché comunque siamo in Sardegna e quindi anche la possibilità di scappare per queste persone una volta fuori dal CIE o dal CPR è veramente difficile. Sono stati momenti di lotta fuori dal CIE di Elmas, che si trova proprio a fianco all'aeroporto civile, ma anche quello militare di Decimo Mannu. E niente, ci sono state delle evasioni nel 2014 che hanno portato alla chiusura dell'aeroporto per diverse ore, con la cancellazione di diversi voli. Dopodiché, dopo varie devastazioni, è stato riconvertito come CARA, poi è stato chiuso definitivamente nel 2015. Questo è quanto, in realtà. Non c'è molto da dire, anche perché non c'è fermento e soprattutto abbiamo grosse difficoltà proprio logistiche nel fare qualcosa.
Ce l'abbiamo fatta. Allora, discutiamo un po', poniamo delle questioni. C'è qualche intervento? Altrimenti, se la stanchezza è eccessiva, uno c'è, quindi non vale quello che stavo per dire. Vieni. Certo.
Ma in realtà questo è un intervento che diciamo è scritto, quindi mi dispiace se sarò un po' pesante, perché è da parte di un compagno che non è potuto essere qui ma ci teneva a farlo. Forse, cioè, in parte forse si va un po' fuori tema, ma in realtà neanche troppo. Comunque, insomma, io lo leggo, quindi non sono parole mie ma di una persona che non ci può essere. Il titolo è "L'accoglienza è in pericolo". Allora, ciao a tutte e a tutti. Ho sentito il bisogno di scrivere queste 4 parole per dare un misero contributo alla discussione. Volevo banalmente precisare alcuni punti relativi al decreto Salvini, precisamente alla questione dell'accoglienza. Sento la necessità di farlo anche anche con questi mezzi, perché oltre alla mancanza di chiarezza sulla questione tra compagni e compagne, cosa che perdura da tempo, è possibile che si cada in una grossa trappola analitica e di conseguenza pratica. Tutto parte dalla levata di scudi da parte della sinistra parlamentare e movimentista sulla questione migratoria, e in particolare sul presunto attacco al mondo dell'accoglienza operato, a loro avviso, dal decreto Salvini. Tutto ciò si è esasperato chiaramente con la vicenda di Mimmo Lucano. Iniziamo col dire che l'accoglienza è intesa come contenimento, gestione e messa a valore di una porzione della popolazione migrante, rifugiati e richiedenti asilo non è in pericolo. Non è in pericolo perché risponde a delle dinamiche economiche di controllo più che politiche. In tale descrizione, è importante dirlo, rientra a pieno titolo anche il decantato sistema SPRAR. Ricordiamo rapidamente e superficialmente la differenza tra SPRAR e CAS, sperando che si sappia in soldoni di cosa si tratta. Lo faccio perché, interessato a distruggere tutti i sistemi di concentramento e oppressione sulle persone, e anche perché le parole accoglienza, SPRAR e modello Riace stanno risuonando nelle piazze a difesa della cosiddetta deriva razzista e fascista del governo attuale. Nello SPRAR la gestione è decisa, previo bando, dagli enti locali, ed è presente una prospettiva di inserimento abitativo e lavorativo della persona. Su quanto funzioni questo sistema non è interessante discutere. La questione dell'integrazione nello SPRAR, almeno sulla carta, è quindi centrale. Il CAS invece è un sistema emergenziale, dove la prefettura decide senza bando l'assegnazione all'ente gestore. Tuttavia alcune caratteristiche, prima presupposto del solo sistema SPRAR, si sono allargate anche ai CAS. Ad esempio la questione dell'inserimento lavorativo, tirocini, borse lavoro e lavoro gratuito, è stata da tempo sdoganata anche nei CAS, così come i corsi di formazione, i corsi di italiano, eccetera. Quindi le differenze fra i due sistemi si sono assottigliate notevolmente. SPRAR e CAS si differenziano soprattutto, come detto, per l'organizzazione dei bandi e la gestione generale emergenziale o meno. Sin dalla loro nascita, gli SPRAR sono stati un cavallo di battaglia della sinistra, non solo di quella in Parlamento, ma anche e soprattutto di quella movimentista che si è lanciata anima e corpo nella difesa di questo sistema, più umano, più orizzontale, più rispettoso dell'autonomia, più decentrato, più integrante, più solidale. Come se la solidarietà avesse qualcosa a che fare con la gestione, il controllo, lo smistamento, la messa a valore, il lavoro gratuito, lo sfruttamento nelle aziende dei migranti, fortunatamente, tra virgolette, presi in carico dal sistema SPRAR. Lo SPRAR si identifica politicamente con la sinistra, su questo non ci sono dubbi. Dopo aver precisato per i meno informati e più cocciuti la differenza, ma quale differenza poi, tra questi due modelli, proviamo a rispondere meglio alla domanda iniziale. L'accoglienza è in pericolo? Indubbiamente il modello di sinistra è sotto attacco ed è sotto attacco per una questione puramente politica e mediatica. L'accoglienza di per sé non è in pericolo. La solidarietà, certo, quella sì, da tempo d'altronde. In rapporto all'accoglienza, la riforma attuata dall'ultimo decreto si concentra soprattutto sull'attacco allo SPRAR, che perderà parte dei propri clienti. I richiedenti asilo, 36% negli SPRAR, si sposteranno verso il sistema CAS, e che aveva la vecchia protezione umanitaria. 36% negli SPRAR, e presumibilmente otterrà la cosiddetta nuova protezione speciale e non avrà più alcun diritto all'accoglienza. Quella di Salvini non è una manovra di attacco all'accoglienza tout court, generatrice di controllo e contenimento. Infatti, concentramento nei centri e gestione delle persone restano fondamentali, ma l'accoglienza di sinistra, levandole dalle mani attuali e potenziali soggetti a gestione... Scusatemi, qui è stato scritto male. Quello di Salvini non è una manovra di attacco all'accoglienza tout court, generatrice di controllo e contenimento. Infatti concentramento nei centri e gestione delle persone restano fondamentali, ma è appunto un attacco all'accoglienza di sinistra, levandole dalle mani attuali e potenziali soggetti da gestire. Perciò deve essere considerata esclusivamente come un attacco politico ad una controparte politica e non un attacco alla modalità gestionale di concentramento, di gestione e di messa a valore. Ciò che il decreto porta con sé è senza dubbio un deterioramento dei diritti dei migranti, una maggiore clandestinizzazione, un surplus di precarietà individuale per tutti coloro che si troveranno maggiormente ricattabili nei campi, nei cantieri, nelle cucine dei ristoranti. La gestione e la messa a valore del sistema d'accoglienza, inteso come laboratorio gestionale di una parte della popolazione e che trova nel moderno SPRAR una sua modalità, non è però in dubbio. Certo, qualcosa come 13.300 persone ogni anno, coloro che venivano accolti in quanto detentori della vecchia protezione umanitaria e che forse avranno accesso alla protezione casi speciali, non saranno accolti nei centri SPRAR e finiranno in strada. Una perdita questa di numeri esigua per il sistema dell'accoglienza, ma ingente per il sistema del circuito SPRAR. Questa manovra risponde semplicemente a delle strategie mediatiche e politiche. È importante precisare che quei 13.300, prima di ottenere la protezione umanitaria ed essere accolti nel sistema SPRAR, sono stati per anni, in quanto richiedenti asilo, nel sistema CAS. Ed è proprio qui il nocciolo della questione. Non è una perdita per il sistema dell'accoglienza, ma una perdita per il sistema SPRAR, i cui operatori e i cui simpatizzanti non hanno mai nascosto le proprie antipatie per Salvini & Co. Un attacco politico dunque, non un attacco all'accoglienza. È importante precisarlo proprio perché il rischio è perdere di vista gli attori di questo mondo e le loro responsabilità, facendosi abbindolare da un fronte unico in difesa di Mimmo Lucano, in difesa della buona accoglienza. In questo momento, dove la sinistra e i suoi modelli sono sotto attacco, è necessario, mai come ora, ribadire determinate analisi e porsi al di fuori dei carrozzoni, dicendo che forse non potrebbero piacere ai tanti. Ho sentito dire che, visto il momento attuale, bisogna nicchiare sulla critica radicale al sistema d'accoglienza e al modello di sinistra. Niente di più sbagliato. E questo è il momento per gridarlo ancora più forte, perché gli slogan attuali utilizzati nelle piazze per contrastare il governo sono pericolosi tanto quanto il modello salviniano. Spero di essere stato chiaro, un abbraccio.
Allora, io sono Stefano, vabbè, sono qua, sono compagno di Milano. Secondo me il discorso del praticamente il discorso della categoria immigrato, che poi gioco forza sono purtroppo le persone che entrano in questi luoghi, giustamente sono chiamati lager, se intesa in un certo modo rischia di fare il gioco anche della destra, no? Perché è per prima la destra che utilizza la categoria immigrato come la classica cosa che si dice, persona che ti viene a portare il posto del lavoro, viene a rubare il posto del lavoro, eccetera, eccetera. Non sto qua neanche qua a dirlo, che lo sappiamo tutti cosa si intende. Però, ecco, se noi vogliamo veramente intervenire, almeno questo è il mio pensiero personale, intervenire contro quello che ovviamente è un'ingiustizia, bisogna anche riuscire a capire che l'immigrato non è solo l'immigrato. Attualmente, almeno in Italia, è parte della classe operaia. È un operaio che, come anche altri operai italiani per il resto, lavora, contribuisce alla produzione di capitale e quindi iniziare a vedere appunto l'immigrato come operaio, come colui che magari anche in altre situazioni si sta già autodeterminando. Adesso a me non piace parlare di me, di quello che faccio, però ci sono alcuni settori, vabbè, del sindacato, della logistica, dove l'operaio, anche al di là alcune volte delle teorie che ci facciamo tra di noi, si sta già autodeterminando. E probabilmente, che concludo, frequentando di più quei settori, quegli ambienti lì, avremo anche una risposta per poter aiutare, termine che a me non piace, però comunque essere vicino anche a tutta la tematica dell'immigrazione, eccetera, eccetera. E magari ci accorgiamo che appunto delle lotte altrettanto storiche, che almeno da, vabbè, di cui io non ho partecipato fin dall'inizio, quindi non ho una storia da rivendicare, sono andato in corso d'opera, però comunque delle lotte storiche dove ci sono degli immigrati che da soli, come classe operaia, si stanno autodeterminando, perché se no, se li considereremo, cioè il rischio secondo me di considerare una minoranza sfruttata, vessata, che noi riteniamo di aiutare, rischiamo di essere sempre perdenti, di rincorrere qualcun altro che ha delle carte più forti delle nostre. Se invece noi ritorniamo a praticare delle pratiche e anche una teoria, cioè che dove c'è produzione di capitale c'è anche possibilità di emancipazione, bianchi, gialli, neri, musulmani, non musulmani, allora lì abbiamo anche la possibilità di avere noi le nostre carte, e questo è un po' il mio pensiero, ecco.
Grazie. Vieni, vieni.
Allora, io vorrei cercare di ripartire un attimo da quanto è stato detto, anche dall'esperienza di lotta, soprattutto a Torino. Io ho portato avanti la lotta contro il CIA a Torino insieme agli altri compagni dal 2011, e vorrei dire anche alcune cose che nel tuo intervento sono state dette, che secondo me sono molto importanti. Allora, la prima cosa, però, cercare anche di inquadrare, anche per capire il motivo per cui in fondo siamo qua, no? Nel senso che poi tanti anni fa su questa lotta, come si è stato detto, c'erano delle forme di coordinamento, c'è un motivo. Io vorrei iniziare dicendo questo, che almeno per noi, forse l'abbiamo capito nel tempo, però la lotta contro il CIE era una lotta, forse userò delle parole, diciamo un po'... forse poco umili, non lo so, però che non vengono usate tante, all'interno di un progetto insurrezionale e rivoluzionario. Quindi noi volevamo, attraverso questa lotta, tentare, perché è una lotta parziale, di acquisire degli strumenti che potessero essere utili, non solo per fare una cosa giusta eticamente, che è quello che ci muove giorno dopo giorno, ma perché noi volevamo imparare, attraverso questa lotta, a fare la rivoluzione. E a fare l'insurrezione, cioè tentare di liberare dalle mani dello Stato un pezzo della vita che facevamo nel posto dove la facevamo, insieme a degli sfruttati. Perché dico questa cosa qua? Perché mi pare sia fondamentale. In quel caso noi abbiamo cercato di capire, qualcuno lo sapeva meglio, qualcuno era più giovane, per cosa volesse dire questa cosa. E secondo me, allo stato attuale, io proverei a dire che aveva due valenze. Da un lato, tentare di distruggere, in senso materiale, una struttura e un meccanismo attraverso queste strutture dello Stato. Quindi tentare di distruggere i CIE. Distruggere i CIE voleva dire eliminarli materialmente. Eliminarli materialmente voleva dire aiutare chi era dentro ad eliminare materialmente i CIE. Noi abbiamo provato a fare questa cosa, ovviamente non ci siamo riusciti, però era uno degli obiettivi. E anche le relazioni che intrattenevamo con dentro avevano questo obiettivo. L'altro obiettivo, in termini insurrezionali e rivoluzionari, che ci si è dispiegato nel frattempo, era il fatto di aver capito che questa cosa era strettamente collegata col territorio dove vivevamo e quindi era strettamente collegata con le relazioni quotidiane che intrattenevamo con gli sfruttati nei quartieri dove noi abitavamo. La cosa che ha detto Andrea prima, cioè che le lotte a un certo punto si sono incrociate, non è un fattore secondario di questa lotta, è un fattore a livello progettuale fondamentale, nel senso che per noi l'intreccio delle lotte contro il CIE e quindi dei clandestini all'interno di un quartiere che lottano per non finire nelle mani della polizia e per aiutare i loro amici che finiscono dentro al CIE, e la lotta per la casa, perché molti di questi poi avevano bisogno della casa e quindi occupavamo assieme, questo incontro è stato un salto di qualità della lotta in termini di progetto rivoluzionario insurrezionale fondamentale. Nel senso che ci ha aperto, rispetto alla cosa che dicevo all'inizio, cioè acquisire quegli strumenti per capire come cazzo si fa questa rivoluzione o questa insurrezione sociale in una porzione ridotta di spazio, che è una città, un quartiere, questo lo capiamo facendolo, ci è servito molto, ovviamente rimanendo molto lontani dall'obiettivo. Perché dico questa cosa? Perché poi ho sentito anche il compagno di Modena, Andrea, giusto? Che giustamente ha sottolineato che a Modena magari anche per le caratteristiche sociali della città, piuttosto che per altre questioni legate alla repressione specifica, alla repressione all'interno del centro, eccetera, era difficile intrattenere dei legami con queste persone e quindi si è tentato di dispiegare un'altra serie di aspetti. Questa cosa, secondo me, è importante capire cosa significa, nel senso che in momenti come questo, così come altri momenti che ci si possono dare di incontro e confronto, dovrebbero essere utili, secondo me, a capire oggi e rispetto alle proposte di lotta vecchie, se queste proposte sono ancora valide e se il progetto più ampio all'interno delle quali noi portiamo avanti una lotta specifica lo condividiamo. perché nel momento in cui noi condividiamo il fatto che questa lotta è inserita in un contesto più ampio, che dove è possibile si deve legare ad altre lotte, come si deve legare ad altre lotte, come può invece specificatamente arrivare alla distruzione di questa struttura specifica che è la detenzione amministrativa, eccetera, eccetera, se noi condividiamo questi aspetti, possiamo anche ipotizzare che in alcuni territori si riesca a portare avanti, diciamo, a 360 gradi l'intervento, in altri ci si concentra su altro, in altri ancora si riesce a fare solo un 1%, e però noi siamo consapevoli che stiamo portando avanti un medesimo progetto. Okay? Questo è un grosso, stiamo facendo un bel servizio a chi elabora il 270 di cui parlavi tu prima in questo momento, però me la accollo, questa è solo una mia idea, va bene, nel caso verranno a chiedere conto a me. E questa cosa secondo me è importante, perché poi di contro è utile anche nel momento in cui bisogna fare quelle cose che, a sensazione mia, ma io sono arrivato tardi nel mondo dei compagni rispetto ad altri compagni, si facevano fino ad un certo punto, che poi si è smesso di fare, ma che io oggi riscopro l'utilità, che è quello di andare in certi momenti in cui ne vale la pena ad aiutare i compagni di altre città che in quel momento hanno difficoltà, magari a portare avanti anche solo quel piccolo 1% di questo progetto, ma proprio perché noi abbiamo chiaro che stiamo andando nella stessa direzione, allora abbiamo anche chiaro perché andiamo lì, ad esempio a Modena, a fare un corteo di 300-400 compagni incazzato duro con i bastoni, autodifeso, eccetera, e andiamo a dire che il CIE ci fa schifo. Faccio un esempio. E quindi quello che volevo sottolineare, uno degli aspetti che volevo sottolineare era questo, che io cercherei di riflettere e capire se ne abbiamo voglia con questo dibattito, nelle chiacchiere a margine, se ci interessa, e sperare che poi si possa nascerne qualcosa. L'altro aspetto, che però è molto personale, sia personale come compagni di Torino, sia personale per la mia esperienza, che vorrei sottolineare, che è l'unico altro aspetto, poi concludo l'intervento. A me personalmente si mette sempre molto in evidenza l'aspetto etico del motivo per cui si inizia a lottare contro il CIE. Io sono d'accordo, nel senso che io ho iniziato a lottare contro il CIE perché sono andato casualmente a un presidio davanti al CIE, ho sentito le grida dentro e ho detto non è giusto che queste persone stiano qua, consapevole del mio privilegio, che era quello di non stare lì, cioè di non avere nessuna occasione per finirci. Dopodiché io negli anni, lottando a Torino, grazie anche all'incrocio di queste lotte, cioè dei clandestini che uscivano, stavano con noi e occupavano le case con noi, ho capito che mi interessava molto di più sottolineare e spingere la comunanza di classe che stavo iniziando a vivere. Perché effettivamente, nonostante io venga dal ceto medio e quindi da una famiglia tutto sommato agiata, mi sto rendendo conto che sto affrontando un peggioramento di condizioni di vita molto abbastanza serrato, nel senso che negli ultimi 5-6 anni è stato abbastanza serrato, e mi sono reso conto che la comunione dal punto di vista dell'esperienza quotidiana di sopravvivenza all'interno delle città con queste persone era molto simile, e anche la voglia di ribellarsi, soprattutto coi tunisini, a determinate oppressioni quotidiane che si subiscono in strada era molto simile, e questa cosa ha reso molto più facile la comunicazione con loro e ha reso anche molto più facile il fatto di poter lottare assieme su altri aspetti, andare avanti, combattere contro la polizia, eccetera, eccetera. Questo lo dico solo come suggestione, quindi la butto lì per capire anche se compagni e compagne di altre città hanno avuto la stessa sensazione e se su questo aspetto se ne possano trarre fuori dei ragionamenti che non siano solo di esperienza individuale, ma che possano aiutare ad orientarsi in questo mondo molto difficile nel quale viviamo. Concludo con una cosa molto spot pubblicitaria, perché sono qua anche per questo. Noi a Torino abbiamo organizzato un corteo per il 15 dicembre, è un corteo che ha due aspetti, uno soprattutto a livello di lavoro in città, per come stiamo cercando di spingerlo, è contro il decreto Salvini, quindi ha da un lato questa caratteristica qua e stiamo cercando di costruirlo in questo senso qua, dall'altro è in solidarietà ad Antonio, che è un compagno che si è speso tantissimo nella lotta contro il CIE e contro i sistemi di gestione degli immigrati e sfruttamento dell'immigrazione, non solo contro questa lotta, ma visto che sono qua lo dico, è un compagno sottoposto a sorveglianza speciale. La sua sorveglianza speciale è stata applicata utilizzando degli elementi inseriti all'interno del decreto sicurezza Minniti, che ha aperto le porte a quello di Salvini. Quindi noi faremo questo corteo il 15 dicembre. Io lo dico perché, nel caso ve lo foste perso, invito tutti a venire. Se volete avere delle informazioni in più su Macerie, ci sono il blog Macerie, ci sono una serie di approfondimenti e ne pubblicheremo. E basta.